a tu per tu con Carlo Dorofatti, che saluto.
Buongiorno. Eccoci qua, ciao Giorgio, buongiorno a tutti.
Saluto anche Roberto che sta curando la diretta Facebook di questo spazio. Bentornato anche a lui, l'altra volta non è potuto venire. Carlo Dorofatti dall'Accademia ACOS, no?
Accademia ACOS,
proprio 30 secondi per ricordare un po' di che si tratta.
Ci occupiamo di ricerca interiore, tradizioni spirituali, quindi esoterismo, ermetismo, alchimia, pratiche psicofisiche, dallo yoga alla meditazione, alle danze sacre. Svolgiamo le nostre giornate accademiche presso l'associazione sportiva Sambao qui a Terni, nella zona di Maratta, e ogni venerdì sera meditazione presso il centro Spazio Atman di via 20 Settembre. Poi ogni primo giovedì del mese ci sono delle conferenze libere ad ingresso libero pubbliche all'Accademia Rousseau, e i temi di cui ci occupiamo sono appunto la ricerca spirituale, la ricerca interiore in senso laico, in senso quindi non confessionale, proprio per andare a recuperare antichi saperi che poi toccano le medicine naturali, toccano il benessere, la salute, ma anche così la ricerca di un significato più profondo per la nostra vita, per la nostra realizzazione esistenziale. Questa
è l'Accademia ACOS. Qualche appuntamento proprio?
Allora, qualche appuntamento. Intanto questo sabato abbiamo un appuntamento alla Feltrinelli alle 18:30. Un nostro amico, uno scrittore, un saggista, un alchimista, direi, Michele Giovagnoli, presenta il suo ultimo libro che si intitola La messa è finita. Ed è un libro piuttosto audace, piuttosto coraggioso, perché parla della Chiesa Cattolica, della sua ingerenza storica nel sociale, nella cultura. Quindi è un libro denuncia, è un libro critica, direi decisamente audace, perché insomma l'argomento è molto delicato, so che può toccare la sensibilità di molti, però è anche importante inquadrare anche questo aspetto della Chiesa Cattolica nelle sue ingerenze, nelle sue interferenze culturali, sociali, politiche e anche spirituali, se vogliamo. Per cui questo sarà il tema che si snoda sulla base della traccia data dal suo ultimo libro, che si intitola appunto La messa è finita. Michele Giovagnoli, 18:30, Feltrinelli, Terni, ingresso libero.
Questo sabato 24 gennaio.
Esatto, questo sabato. Poi abbiamo sempre sabato abbiamo la giornata accademica, lo dico perché dalle 10 alle 18 siamo all'associazione Sambao di
non mi tornano i conti con il sabato, non è il 24.
È bravo, è il 20, scusate, mannaggia. Sabato 20.
Sabato 20.
No, sai perché mi sono confuso con il 24? Perché in effetti mercoledì 24, che è mercoledì il 24, al Garden c'è un'interessante conferenza che non è organizzata da noi, ma è organizzata dal FINISM, che è una federazione nazionale degli insegnanti, e al Garden hanno organizzato una conferenza a ingresso libero sul fenomeno della cosiddetta generazione H, cioè quegli studenti, quei giovani, quei ragazzi che ormai vivono nel loro mondo virtuale, solamente al computer, chiusi nella loro stanza, non hanno più contatti sociali, non hanno più contatti umani con nessuno, neanche coi genitori, e vivono all'interno di un mondo parallelo. In Giappone si chiamano gli Ikikomori, perché è proprio un fenomeno che giunge dal Giappone, ma si sta diffondendo dappertutto, di questi ragazzi ormai completamente alienati. Fanno una conferenza sull'onda di un libro che è stato scritto, che si intitola appunto La generazione H, e trovo che sia interessante questo incontro che si farà mercoledì 24 al Garden. Però non è un incontro organizzato da noi, ma siccome mi interessa, mi piace, lo dico volentieri, perché
non è stata una congiura clericale.
Può darsi che mi hanno sabotato la data. Quindi sabato 20 abbiamo l'incontro alla Feltrinelli alle 18:30, e poi abbiamo altre iniziative, perché abbiamo la giornata accademica sempre sabato dalle 10 alle 18 sul tema della guarigione. La guarigione come fenomeno di risveglio, come motivo di crescita spirituale, quindi la figura anche del guaritore spirituale nelle tradizioni spirituali d'Oriente come d'Occidente. E questa è una giornata che dedicheremo a questo tema, che toccherà poi le tecniche di guarigioni, il concetto di prana, di energia vitale, e quindi in senso anche olistico.
Questa idea della guarigione è interessante, perché qualcuno sostiene che in fondo non si guarisce mai, no?
Beh, in effetti, voglio dire, magari, la vita è una condanna.
No, nel senso anche rispetto a una patologia o quando una. Per arrivare a una vera guarigione, forse il percorso è un pochino diverso. Non basta la cura.
È necessario comprendere il messaggio che la malattia ci porta per essere veramente in un percorso di guarigione radicale, di guarigione vera, altrimenti si affronta il sintomo, si affronta il problema nella sua così nella sua circostanza attuale, però ecco che se non si risolve il problema a monte, che è esistenziale, che è spirituale, ecco che si rischia di non risolvere mai il problema, che tende poi a spostarsi da una patologia all'altra, e quindi si rincorre un malessere sul piano fisico quando la causa andrebbe ricercata e risolta su un piano a monte, su un piano esistenziale, su un piano spirituale.
Cioè ci si ammala per tanti c'è una domanda? No, ci si ammala per tanti motivi, ma evidentemente ci si ammala per tanti motivi.
Sì,
uno dei motivi per cui ci si ammala è anche uno stato depressivo,
ma certo, ormai la psicosomatica e l'apnei, la psiconeuroendocrinologia, endocrinoimmunologia ha accertato che la causa della malattia è sì una vulnerabilità a livello di sistema immunitario, è sì l'esporsi a agenti patogeni, certo, ci mancherebbe, ci sono mille cause, mille variabili che possono causare la malattia, però questa debolezza, questo evento dovrebbe sempre essere letto anche in una chiave di rivisitazione della propria vita, delle proprie abitudini, del proprio modo di essere, di pensare, perché probabilmente c'è un disagio, c'è uno squilibrio, c'è uno stress, c'è un pensarsi non adeguato che produce le condizioni per cui la malattia poi si manifesta. Quindi è importante, oggi anche il mondo medico si apre a questa, a questo scenario, non è più solo una questione di cui si parla all'interno degli ambienti di ricerca spirituale o degli ambienti così orientaleggianti dove si parla di prana e di energie sottili. Ormai anche il mondo medico afferma questo, e anzi colgo l'occasione per segnalare che sabato 24 febbraio probabilmente
ritorna questo 24
sabato 24 febbraio probabilmente a Narni.
Le domande che ti sono arrivate, c'è qualcosa che riguarda
c'è anche questo, sì però ecco, bene, segnalo che a Narni probabilmente, perché stiamo aspettando la risposta dal comune, quindi abbiamo organizzato un convegno che si terrà tutti gli anni, quindi si chiama Medico Scienza, e interverranno medici, esperti, scienziati, è un convegno, quindi più relatori in un pomeriggio, sarà ad ingresso libero, e durante questo convegno medico, perché è un convegno medico a tutti gli effetti, si tratterà anche di questo argomento legato alla psicosomatica, legato all'apnei, in particolare poi il 24 febbraio la prima edizione di questo convegno medico, Medico Scienza 2018, sarà incentrato sulla eugenetica, ma ne parleremo, perché da qui al 24 febbraio abbiamo modo di fare altre trasmissioni, quindi presenterò adeguatamente.
Hai notato, sicuramente anche come si assomigliano le due parole, scienza e coscienza?
Certo, perché poi coscienza è molto interessante, perché è la compartecipazione al sapere. La scienza non è solo un fenomeno esterno, ma diventa un fenomeno di comprensione interiore. Quindi la scoperta fuori di sé è sempre l'occasione di una scoperta dentro di sé. E viceversa, perché la scoperta del proprio mondo interiore determina fuori di noi una realtà cangiante, una realtà che si evolve nella misura in cui si evolve la nostra concezione di noi stessi. Quindi coscienza è un coessere con la scienza, con il sapere, con l'indagine della realtà fuori di noi, che però ci coinvolge, ci tocca, ci trasforma, ci cambia in senso alchemico. Quindi coscienza è sì scienza di sé e scienza della realtà in una dialettica che non ha soluzione di continuità, ecco.
E voi cercate insomma di mettere insieme queste cose, no? Di
sì,
dare
certo.
Una dimensione
assolutamente scienza, coscienza, riflessione interiore, trasformazione del proprio essere verso un più naturale e autentico equilibrio che è salute, che è chiarezza mentale, che è creatività, che è libertà, che è dare significato alle cose, che vada un po' più in là rispetto a quel recinto materialistico nel quale oggi la società ci rinchiude, no? In quel grigiore che è mediocrità, che è morte dello spirito, ecco.
Questa cosa del grigiore, questa cosa del facevo delle considerazioni prima con un amico, con un collega, di come questa cosa di essere gregge ci sta un pochettino, sta caratterizzando non solo il nostro tempo, perché andando a riguardare le vicende della storia, ieri per esempio stavo guardando un documentario sull'avvento e l'affermazione del nazismo, di come poi questo trascinamento, no, dei cittadini, del popolo, in modo acritico rispetto all'avvento delle dittature è sconvolgente, no?
Beh, assolutamente.
E sì. Come mi veniva in mente il gregge, a volte, se chi sta davanti al gregge decide di buttarsi nel burrone, viene seguito immediatamente da tutto il gregge, e vedi tutte queste pecorelle che vanno dietro praticamente verso a morte sicura, seguendo chi sta davanti al gregge. Cioè, non credi, Carlo, che sia un'emergenza questa anche del nostro tempo, dove c'è modo di, attraverso i social network, attraverso internet, di fare proseliti verso una sicura distruzione?
Beh,
forse la esagero un po'.
No, ma è vero, perché comunque non siamo più abituati.
È il meccanismo, ognuno... anche, voglio dire, di certa pubblicità, insomma, di certe tendenze, no? Autolesionistiche, no? Che...
Noi siamo educati fin da piccoli a pensarci gregge, a pensarci pecore.
Non conto la socialità, che
certo,
va bene.
Certo.
Cioè condividere, avere scienza comune, no? La capacità di. Un conto è questo, un conto è seguire in modo assolutamente acritico chi ti dice qualsiasi cosa, magari te lo dice in un modo convincente.
Perché non c'è più responsabilità individuale, non c'è più capacità di essere responsabili della propria vita, delle proprie scelte in prima persona, non c'è capacità di autonomia di pensiero. Non c'è capacità di autodeterminazione, e quindi ecco che l'opinione pubblica, la convenzione sociale, se non il dittatore di turno, se non l'ideologia di turno o la religione che ci insegna a essere pecore fin dall'inizio, no? Il pastore, le pecorelle, il gregge, la pecorella smarrita, queste sono tutte immagini che fin da piccoli ci vengono inculcate, e quindi poi diventa quasi naturale pensarci gregge, pensare che qualcuno possa toglierci le castagne dal fuoco, cioè che qualcuno possa aiutarci, possa guidarci, possa condurci, possa salvarci. E questa è una impostazione mentale che ci viene data anche con l'educazione religiosa, no? che ci insegna ci educa all'obbedienza a determinati comandamenti, ci educa a non farci troppe domande, ma a stare a determinati dogmi, determinate risposte, e quindi in quel modo potremo essere salvati da qualcuno. È il sacrificio di qualcun altro che ci salva, è il credere in qualcun altro che ci salva. Ecco, questa impostazione mentale dell'essere guidati, dell'essere salvati, che ci rende pecore e rende quindi il condottiero di turno, il pastore che ci difende dal lupo, ecco, il paradigma.
Per i quali poi i seguaci sono disposti a tutto, anche
certo,
della
questo
vita,
lo troviamo.
Famiglia, dei loro beni, insomma, quante certo. Sette?
Ah beh,
hanno...
lo troviamo nelle piccole sette, lo troviamo nelle grandi sette, è un'impostazione mentale deleteria, distruttiva.
Mi pare che voi nella vostra carriera, quello che conosco, cercate invece di fare l'esatto opposto, cioè cercate di educare le persone ad educarsi, cioè non tanto d'altronde... qualcuno che ti educa, ma ti educhi da solo a scoprire te stesso, i tuoi talenti, le tue possibilità, insomma.
Educere vuol dire tirare fuori da dentro, quindi è ben diverso di insegnare. Vedete, la scuola, il prete, la società insegna, segna dentro, imprime. Da fuori si imprime qualcosa dentro di noi, si viene segnati dentro da qualcosa di esterno che imprime, che impone, insegna. Educare invece è una cosa ben diversa. Educare, educere, vuol dire invece tirare fuori il potenziale dell'individuo, tirare fuori la capacità dell'individuo di essere guaritore di se stesso, maestro di se stesso, capace di autodeterminazione, di creatività, di pensiero. Questo non toglie niente poi alla bellezza del dialogo, del confronto, dello scambio, della comunità, che non è gregge però, è comunità nel momento in cui si compone di liberi individui che si confrontano.
Diventa persone libere.
Insomma. Esattamente, esattamente. E in questo noi ci teniamo moltissimo a far sì che anche i percorsi che proponiamo, che sono percorsi di autoconoscenza, di autocoscienza in fondo, anche con il pretesto di recuperare antichi saperi, di parlare di filosofia, di applicare delle pratiche psicofisiche, ma questi sono espedienti perché la persona possa dotarsi di strumenti di autoconoscenza, di autoconsapevolezza, e da lì iniziare il suo viaggio di ricerca, il suo cammino di crescita, scoprendo i propri talenti interiori, esprimendo liberamente la propria creatività ritrovata. E questo vuol dire uscire dal gregge. È vero, perché poi si rischia anche di essere avversati, no? Da un certo tipo di opinione pubblica, la famiglia, quando sei con i tuoi amici, ecco, che notano che c'è questa tua capacità di pensiero, a volte si viene anche criticati, si dice: ah, tu sei quello strano, sei quello, sei la pecora nera, sei la mosca bianca, no? Sei quello che... Però è così, perché di solito nella nostra società non c'è più questo educarsi al libero pensiero e a una capacità di autonomia di pensiero. Ecco allora che questo presta il fianco, poi in maniera implicita o esplicita, a quelle dittature, a quelle ideologie che pretendono di guidarci, ed ecco allora che non siamo più persone, siamo sudditi, siamo fedeli, siamo elettori, adesso siamo in... Quindi non c'è più la persona diventa il fedele, la persona diventa il suddito, la persona diventa il contribuente, la persona diventa il consumatore, oppure l'elettore, e si viene guidati in questi ruoli dai media, dall'informazione, dal pulpito, eccetera eccetera.
Ecco. Mi è capitato, insomma, questa cosa mi sembra tanto interessante, proprio il rapporto anche a quello che si dice dei saperi, della possibilità di andare a indagare anche delle cose. Il calice e la seta, il mascolino sacro, tra Oriente e Occidente, la nobile via del monaco cavaliere.
Sì, questa è un'iniziativa nuova, è una cosa nuova che stiamo impostando con l'amico Simone Sebastiani, che è titolare e dirige l'associazione sportiva Sambao, presso la quale si svolgono anche i corsi dell'Accademia ACOS. E questa iniziativa partirà probabilmente da fine febbraio, abbiamo già le date, quindi dal 25 febbraio, una volta...
25 febbraio, 11 marzo, 29 aprile, 13 maggio e 10 giugno.
Sono 5 incontri, uno al mese.
Ah, fammi dire solo una cosa, che si può anche interloquire attraverso Facebook, cioè Roberto pronto a girarci delle domande, perché c'è anche la diretta Facebook in corso. A tu per tu con Carlo Dorofatti anche su Facebook, se qualcuno vorrà fare anche delle domande lì, poi c'è l'operatore Roberto che ci passerà immediatamente la domanda. Allora, dicevamo, il calice e la seta, il mascolino sacro, che è sto mascolino?
Allora, il calice e la seta, intanto perché andiamo a riprendere alcune tradizioni, miti, archetipi dall'Occidente e dall'Oriente. Quindi dall'Occidente il calice, il Graal, tutto quello che ruota attorno,
che è un po' il femminile,
al...
no?
Sì, certo, ma noi lo vogliamo adesso con questa proposta formativa leggere in chiave maschile, quindi il Graal inteso come i cavalieri del Graal. Andiamo a riprendere questo archetipo del nobile cavaliere, dell'eroe, del monaco guerriero che cerca, no? questa sacra coppa, certo, Parsifal, Galad, tutto il mito, il ciclo arturiano. E la seta richiama invece all'Oriente, no? Perché anche in Oriente c'è l'archetipo del monaco guerriero, del monaco che attraverso la sua arte marziale indaga se stesso, le proprie forze, le proprie capacità. Quindi Simone Sebastiani è maestro di arti marziali, discipline orientali, in particolare riferite alle tradizioni cinesi, è Sifu, come si suol dire nel gergo, e quindi si occupa di indagare, fornire strumenti di carattere energetico attraverso delle pratiche corporee. Io invece tratteggerò l'aspetto più teorico, filosofico, quindi il viaggio dell'eroe, l'archetipo del monaco guerriero, i cavalieri del Graal, l'idea del cavaliere, del maschile sacro, perché spesso si parla di sacro femminino, no? Quindi il calice, la coppa, la donna, il femminile che è stato, condannato, perseguitato, questo femminile che è da risvegliare sia nella donna sia nell'uomo, perché il femminile è quella porta verso l'anima, verso la creatività, e quindi va bene, si parla molto di femminino sacro, anche il film Il Codice da Vinci, i romanzi di Dan Brown hanno riportato all'attenzione questa idea del femminino sacro, la Maddalena e questi archetipi che riguardano appunto la figura della donna, della dea, come madre, come guerriera, come amazzone, come portatrice di vita, come compagna sacra, ecco. Però dove lo mettiamo il maschile, che secondo me è ancora più perso e devastato del femminile? Cioè il maschile oggi dov'è l'archetipo del maschile sacro? Perché esiste anche il mascolino sacro. Dov'è oggi l'archetipo del maschile? Io credo che oggi ci sia molta confusione in merito alla consapevolezza dell'essere uomo, dell'essere donna, alla consapevolezza degli archetipi di cui siamo veicolo, la donna a suo modo, l'uomo a suo modo. Quali sono i valori che caratterizzano e hanno caratterizzato nella storia, nelle tradizioni, che si studiano anche a livello antropologico, no? Qual è la forza dell'uomo, del maschile, il messaggio, il suo viaggio, il viaggio dell'eroe? Possiamo oggi recuperare la consapevolezza? Gli uomini di oggi possono recuperare la consapevolezza del proprio maschile attraverso questi archetipi tradizionali? Che cos'è il maschile? Senza essere macio, senza cadere nella deviazione, nella distorsione di questa mascolinità, che non è macismo, è ben inteso, ma è un recuperare la nobile via del cavaliere.
Il discorso dell'armonia, no? Fra il femminile e il maschile, che è sintetizzata nel famoso simbolo.
Il Tao, certamente, che simbolizza la dinamica delle polarità, e quindi anche nell'alchimia si parla di androgeno, si parla di equilibrio di questi aspetti, di reintegrazione di questi aspetti in ognuno di noi. Però ecco, volevamo dedicare con Simone proprio all'uomo questo percorso, perché appunto di femminino sacro se ne parla, io in accademia ne parlo, invito anche molte relatrici che in quel caso, senza scadere nel femminismo, riportano l'attenzione alla donna, alla consapevolezza della donna, la consapevolezza dell'archetipo della dea, bellissimo, stupendo, da risvegliare nella donna come nell'uomo. Però con Simone abbiamo voluto dedicare invece questo percorso all'uomo, per fornire strumenti di consapevolezza. Oggi, tra l'altro, ecco, volendo anche fare un'analisi sociale, c'è una percentuale altissima di impotenza, c'è una percentuale altissima di disidentificazione sessuale, perché poi ecco, vediamo che c'è questa apertura, per carità, niente da dire con quello che può essere la scelta omosessuale, ci mancherebbe altro, io non sono certamente omofobo, però voglio dire, c'è una crisi di identità, non possiamo negarlo, c'è una crisi di identità
che si esprime anche con la violenza,
che si esprime con la violenza, si esprime con una esatto, certo, perché da una parte abbiamo una distorsione pornografica che è violenta, che è la reazione ad una repressione sessuale che conduce poi l'uomo a ricercare soddisfazione di sé nella clandestinità pornografica, che vuol dire anche prostituzione, vuol dire tante cose. Dall'altra parte c'è anche dipendenza ossessiva e compulsiva dalla masturbazione, per esempio. Dall'altra parte ancora c'è un fenomeno di impotenza, laddove poi magari l'uomo è chiamato a relazionarsi con una donna vera, oppure laddove ecco c'è questo fenomeno per cui in qualche modo il vigore sessuale maschile viene meno. Dall'altra parte abbiamo poi le deviazioni più pericolose, dai preti pedofili fino ad arrivare a i quali preti, attenzione, non dovrebbero mortificare la loro sessualità, ma semmai orientarla verso un'alchimia interiore. E questo è una conoscenza perduta, perché in realtà nell'archetipo del monaco, che è sì continente, ma questa continenza non è repressione sessuale, mortificazione dell'istinto sessuale, ma anzi è una consapevole gestione del vigore sessuale che, tutt'altro che essere mortificato, viene incanalato attraverso un processo interiore di alchimia, di trasmutazione, di concepimento di una esperienza estatica, mistica, per cui questa energia sessuale, anziché essere espressa fuori di sé, nella riproduzione animale, per esempio, o nel piacere dei sensi, viene invece contenuta e diventa la base di un processo di vigore fisico, spirituale, che secondo una certa conoscenza produce il risveglio di determinate facoltà interiori. Quindi anche il monaco, anche il sacerdote, anche il prete non dovrebbe essere colui che mortifica la sessualità, ma è colui che semplicemente la contiene in funzione di un orientamento interiore.
E questa mortificazione può essere mortifera,
ma può essere anche causa di atteggiamenti criminali. Ecco allora la pedofilia, ecco allora ma certo, perché poi questa energia è straordinaria, come si fa a mortificarla, reprimerla? È impossibile, quindi fuori esce poi in maniera
una ventola a pressione, certo, senza valvola,
è impossibile, quindi ecco allora
esplode.
Dobbiamo ritrovare la nostra capacità di essere uomo, di essere compagno, di essere eroe, di essere anche eventualmente monaco, cavaliere. Sono tutte figure che però si basano su una mascolinità sacra che dobbiamo reimparare a sentire, a conoscere, recuperando anche l'identità di ciò che è essere uomo, essere maschio, senza per questo, ripeto, cadere nel machismo e in quelle deviazioni che invece non hanno niente a che fare con la sacralità di questo antico archetipo sul quale oggi forse è bene meditare, riflettere.
Sì, ci sono delle domande. Rocco, per esempio, ti chiede in merito alle dinamiche karmiche.
Sì.
Se consideriamo la natura ciclica del tempo e quindi la compresenza di passato, presente e futuro, e se quindi conferiamo loro la medesima importanza in quanto presenti paralleli e comunicanti a livello sottile, potrebbe significare che le tre realtà si influenzano reciprocamente dal punto di vista del karma personale? E quindi, per quanto possa sembrare paradossale, le azioni del nostro futuro potrebbero in questo momento avere un qualche peso sul nostro presente, esattamente come quelle del nostro passato?
Domanda molto tecnica e diciamo di chi è abituato a usare certi termini, quindi chi già familiarizza con alcuni insegnamenti che riguardano il karma, l'anima, l'evoluzione. Allora, intanto, certamente sì, il nostro presente è il perno della nostra evoluzione. Il nostro presente, l'oggi, ora, il qui, adesso, quello che noi facciamo, quello che noi scegliamo, determina in senso assoluto la nostra possibilità di evoluzione. Non c'è vita futura, non c'è un rimandare, non c'è un percorso di reincarnazione in reincarnazione, per cui quello che non faccio oggi faccio domani. La responsabilità è adesso, così come per chi credesse nella reincarnazione, non è che perché eri Napoleone allora adesso hai dei vantaggi o hai dei benefici, no, te la devi giocare, è tutto qui adesso, per cui anche il discorso reincarnazione sì, reincarnazione no, può essere un esercizio filosofico molto carino, molto interessante, però in fondo noi è adesso che abbiamo la responsabilità della nostra vita e quindi del nostro futuro. Detto questo, secondo una precisa concezione ermetica, esoterica, ermetica, esiste solo il presente, cioè non esiste il futuro perché non è ancora, ma questo lo diceva anche Parmenide, quindi voglio dire, è un discorso che ritroviamo anche nei classici. Non esiste futuro perché il futuro non è ancora, quindi semmai possiamo parlare di futuribile, possiamo parlare di un probabile futuro che possiamo intuire, dedurre sulla base delle condizioni attuali, però il futuro non c'è, non è ancora. Possiamo dire che il passato sia, perché è stato e quindi è qualcosa che è successo, è qualcosa di in fondo possiamo constatare, possiamo essere d'accordo sul fatto che c'è una storia, c'è un vissuto che è stato e che quindi è. Ebbene, dal punto di vista ermetico, esoterico, anche il passato non è. Quindi non solo il futuro non è perché non è ancora, ma anche il passato in fondo non è. E questo è un po' più difficile da capire, da immaginare, no? Perché si parte dal presupposto che l'unico tempo reale sia il presente e che nel presente, istante dopo istante, tutto si crea. Quindi il futuro così come il passato, nel suo divenire, istante dopo istante, tutto il mondo si crea nella sua completezza e si ricrea continuamente nella sua completezza, nel suo possibile futuro, così come nel passato, che in fondo non è altro che una sorta di memoria convenzionale, collettiva, media, alla quale la nostra mente dà fiducia, ma che è comunque soggetto a una continua ristrutturazione. Quindi dalle nostre azioni attuali, presenti, non solo noi condizioneremmo il futuro, come è evidente, no? Ma addirittura andremmo anche a modificare il passato, questo secondo le tradizioni esoteriche, questo secondo una certa concezione che è piuttosto difficile da ammettere, da capire, però è come se, come sono io adesso, modifica anche il mio passato. E questa non è solo una ristrutturazione, perché certo uno psicologo potrebbe dirmi, certo, io attraverso un percorso psicoterapico, attraverso un percorso, per esempio attraverso l'ipnosi, io posso ristrutturare certi traumi, certe interpretazioni del tuo passato, per cui risolvo delle nevrosi, delle patologie adesso, perché ti ristrutturo un evento passato che vivrai e rivivrai in maniera diversa, attenuando determinati traumi, e quindi ecco che invece dal punto di vista esoterico, ermetico, si va proprio a modificare gli eventi, e questa è una concezione molto molto complessa, però non è assente nella elaborazione filosofica dei classici, perché anche Plotino ha questa impostazione, se leggete l'Enneadi, che è un tomo micidiale, però c'è questa considerazione del tempo, ma persino Sant'Agostino nelle Confessioni parla del tempo come un fenomeno plastico che è infinitamente malleabile e solo il presente è reale, il qui e ora è reale, e dal qui e ora si può modificare il futuro, ma si può modificare anche il proprio passato. E qui mi fermo perché bisognerebbe avere una lavagna e dovrei avere almeno 3 ore di tempo per spiegare sta faccenda.
No, qualcuno dice che, per comodità di linguaggio, mi esprimo in questo modo, che è come se il presente fosse sintesi di passato e futuro.
Bravissimo, il presente è una sintesi plastica, quindi
di
passato e futuro.
Dove passato,
certo,
e futuro
è una convergenza, è un punto di convergenza, sì. È vero, però non è solo un ricettacolo, ma è anche un emanatore di passato e di futuro, il momento presente, il punto presente. E nella fisica quantistica c'è un fenomeno che si chiama non località. La non località è quel fenomeno per cui il comportamento di una particella subatomica, nel momento in cui va a determinarsi attraverso appunto il collasso della funzione d'onda, cioè quando viene osservata, quando si esprime come particella e non più come onda, ecco, vediamo che anticipa le sue stesse cause, cioè il suo manifestarsi produce effetti non solo nel futuro, ma addirittura produce effetti, cioè il ricercatore rileva effetti di un fenomeno che deve ancora verificarsi e che nel suo verificarsi sarà causa di effetti che sono già stati nel passato.
Fantastico. Senti, Stefano chiede, dice, potresti spiegare la differenza tra mondo spirituale e mondo divino? Quando si muore si va nel piano astrale, come quando si sogna o si esce dal corpo? Il piano causale è il piano divino? Tutte le interferenze, apparizioni, possessioni provengono dal medesimo piano, quale? Tutte le entità e personaggi, avatar, profeti, maestri e quant'altro delle varie religioni, se sono mai esistiti, da quale piano provengono? E qui servirebbe una...
Darò delle risposte sintetiche per ognuna di queste domande. Allora, vediamo la prima.
Cioè, potresti spiegare la differenza fra mondo spirituale e mondo divino?
Ma la spiritualità non è necessariamente una religione, un fenomeno devozionale o il credere in un Dio, se non nel proprio Dio interiore, oppure nella divinità che fluisce in ogni cosa, che si esprime in ogni cosa. Quindi se pensiamo alla spiritualità come esperienza, come capacità di dare significato alle cose, come la capacità di reintegrarci in quell'essere che è anche trascendente, allora parliamo di spiritualità. Il mondo divino è un mito, un modello, un'icona, un modo per interpretare la propria spiritualità, per dare delle forme, delle rappresentazioni che sono rappresentazioni interiori, idealizzandole per avere dei riferimenti, degli orientamenti anche educativi, dei modelli che di generazione in generazione possano essere guida. Ecco allora che la divinità, l'eroe, l'antenato, l'immagine mitologica, il dogma religioso diventano dei modi, delle rappresentazioni con le quali noi raccontiamo la nostra storia, idealizzandola, cioè cercando di tradurla in riferimenti che possano guidarci, possano orientarci nelle nostre scelte. Ecco allora il mondo divino. Però ecco, spiritualità non è necessariamente credo, non è necessariamente culto, perché spiritualità può essere anche un fenomeno molto personale, interiore, etico, senza bisogno di credere ad una divinità o a una narrazione teologica.
Poi si parla della morte, quando si muore si va nel piano astrale, come quando si sogna o si esce dal corpo.
Sì, allora il discorso, dunque, quando si muore o si va nel piano astrale, com'è?
Quando si muore. Si va nel piano astrale come quando?
Sì, allora, allora ci viene raccontato che l'esperienza del viaggio ultracorporeo, quindi un'esperienza anche molto controversa che può essere interpretata in vari modi, adesso diamo per buono che sia reale questa capacità, questa esperienza di avere un'estensione percettiva al di là del proprio corpo fisico, ecco lo sdoppiamento, il viaggio astrale, il viaggio sciamanico. E sì, in effetti questa esperienza viene dalla letteratura esoterica assimilata all'esperienza della morte, dell'abbandono del corpo fisico. La differenza è che con il viaggio astrale si ritorna, con la morte non si ritorna, quindi il corpo astrale, il corpo spirituale proseguirà il suo viaggio, qualunque esso sia, e non farà ritorno nel corpo, mentre invece con il viaggio astrale c'è questo ritorno e quindi rimane una connessione, rimane un legame che invece viene meno con la morte, che è esperienza di viaggio astrale. Addirittura gli egizi dicevano che il corpo sottile della persona rimane ancora su questo piano vicino al corpo fisico per circa 70 giorni, durante il quale durante questo periodo avviene un'integrazione delle proprie esperienze di vita, la pesatura dell'anima, e dopo questi 70 giorni si va oltre, quindi c'è un definitivo distacco. Allora ecco che il corpo astrale abbandona anche il piano astrale per proseguire su piani spirituali, su quello che sarà poi o la reincarnazione o il viaggio verso il paradiso dell'iniziato. Ecco, quindi nei primi giorni, nei primi mesi dalla morte fisica, lo stato dell'individuo è esattamente, secondo questa tradizione, è esattamente l'esperienza del viaggio ultracorporeo, di cui tra l'altro parliamo anche nella nostra accademia, perché la meditazione che produce l'esperienza del viaggio ultracorporeo è una meditazione, è un'esperienza che indaghiamo anche all'interno dell'accademia. È un discorso molto complesso.
L'altra domanda dice: il piano causale è il piano divino?
Dipende. Il piano delle cause è il piano dell'essere che è immanente, che è trascendente, che è logos, che è progetto esistenziale, esserico, pneumatico, direbbero gli gnostici, i greci, no? Divino, dipende cosa si intende per divino. Se assimiliamo al concetto di essere come divinità primeva, coscienza primeva del tutto, intelligenza universale, logos primordiale, allora sì, il piano causale è il piano divino, in quanto è il piano esserico, il piano del tutto, da cui tutto emana, da cui tutto si progetta, e allora è causa di tutto, è il primo mobile, no? Il motore immobile, come lo definiva anche Platone. Mentre invece, se per divinità intendiamo quel dio o quell'altro dio, allora Shiva, Brahma, Manitou, Yahweh, Allah, ecco, allora no, perché secondo la concezione esoterica quegli dei individuati non corrispondono all'assoluto dell'essere, ma sono delle entità più o meno estese, più o meno grandi, che amano farsi passare per il Dio assoluto, ma in realtà sono delle egregore, cioè sono delle entità che prendono vita dallo psichismo collettivo, nel tempo crescono e di fatto parassitano l'umanità, quindi i loro stessi creatori, allontanando l'uomo da se stesso e dalla propria divinità interiore.
Creazioni dell'inconscio collettivo?
Per produrre un fenomeno di vampirismo. Quindi in realtà gli dei delle grandi religioni non sono il Dio in quanto coscienza primeva, in quanto essere, ma sono delle entità che si fanno passare per, ma in realtà, secondo l'esoterismo, sono delle forze, delle forme pensiero, delle egregore, ecco il termine corretto, che prendono forza dalla psiche di un certo popolo o di una tribù o della collettività umana, e su piani più sottili via via si alimentano, crescono e producono forme di dipendenza, tuttavia autonominandosi intercessori di salvezza da un diavolo, da un peccato originale, da una condizione umana che viene narrata e che ridurrebbe l'uomo a uno schiavo, a un dormiente, a un peccatore o a un'entità condannata altrimenti ad una vita infernale, ecco allora che queste forze creano una dipendenza spirituale proponendo la soluzione ad un problema che sono loro stesse ad insinuare nella loro relazione con la psiche dei loro stessi creatori. Quindi se l'accezione di divinità è questa, allora no, il piano causale è un piano causale derivato, perché poi in realtà queste egregore nella loro relazione con l'umanità lasciano che l'umanità possa determinare effettivamente una realtà, ma è una realtà matrix, è una realtà illusoria. In questo caso è una funzione causale distorta. Invece il piano causale con la C maiuscola è il piano divino, ma di quel divino che non è quell'entità o quell'altra entità, è quel divino che è logos universale.
Poi sono altre due domande sempre di Stefano, che dice: tutte le interferenze, apparizioni, possessioni provengono dal medesimo piano? Tutte le entità e personaggi, avatar, profeti, maestri e quant'altro delle varie religioni, se sono mai esistiti, da quale piano provengono?
Ma allora, le ossessioni e le possessioni giungono dal piano psichico, che sia personale o che sia veicolato attraverso l'inconscio collettivo, è il piano psichico quello da cui poi giungono quelle forme di ossessione o di possessione di cui si parla anche nelle religioni, e questo è. Per quanto invece riguarda, quindi non è il diavolo, se non come fenomeno della psiche, che poi può prendere vita autonoma in quello che è il piano astrale. Adesso vado veloce perché siamo anche in chiusura. Invece, per quanto riguarda la seconda parte della domanda, che dice gli avatar, i maestri giungono dallo stesso piano, ma giungono, è un divenire evolutivo che ci rende saggi, che ci rende capaci di maestria interiore, che ci rende capaci anche eventualmente di testimoniare una saggezza, e quindi ecco il maestro, ecco colui che viene riconosciuto come tale. Di solito il maestro non si definisce maestro, viene riconosciuto come maestro in quanto persona di conoscenza, persona di saggezza, persona capace di educere e non di manipolare, condizionare e legare a sé. Ok? Quindi questo.
Ci sarebbero altre due domande, non so se facciamo in tempo perché sono estremamente interessanti. Intanto
proviamoci.
Dice, spesso mi capita di incontrare un numero che si ripete continuamente nella mia vita, soprattutto in alcuni momenti, come se mi volesse dire qualcosa. Il numero in particolare è il 9. Che cosa mi si dire al riguardo? L'altra domanda è riguarda una tematica differente, il Reiki come pratica di guarigione. Che cos'è di preciso, credi sia efficace?
Ma allora
Francesco condivide con Lennon la, tra virgolette, ossessione rispetto al numero 9.
Ah sì, anche John Lennon. Okay.
Sì, c'è una canzone sua nella quale ripete come un mantra number 9, number 9.
Il 9 è il numero
è stato assassinato nella notte.
Esatto.
Il 9.
Ma dunque, allora, la vita è una tavola di mantica. La vita, se sappiamo leggere gli eventi, ci racconta sempre qualcosa, ci dà sempre dei segni, dei segnali. Da lì nascono poi, no, le mantiche, la divinazione, la capacità di leggere gli eventi traendo informazioni, traendo intuizioni rispetto ad eventi lontani da noi nel tempo e nello spazio, da fenomeni che ci circondano. A volte sì, ci può essere la sensazione di un numero che ricorre, che ci perseguita o che ci segue. E quindi cosa possiamo trarre da tutto ciò? Quello che decidiamo di trarre, perché poi siamo noi a dare significato alle cose e rendere anche vere queste cose. Quindi se hai questa sensazione, interrogati sul significato numerologico o cabalistico del numero 9. Il 9 è un sinonimo di trascendenza, è sinonimo di messa in discussione alla luce di un ordine superiore. È anche segno di cambiamento, è segno anche di ricerca interiore, che ti propone un atteggiamento prudente, raccolto, non esposto, perché stai maturando un cambiamento profondo. Pensate all'archetipo dell'eremita, no? all'arcano maggiore. Quindi il 9 è un predisporsi ad un cambiamento radicale, nel suo significato, diciamo, pitagorico, numerologico, cabalistico. E poi, guarda, ci sono degli ottimi testi che indagano il significato dei numeri, divertiti e vedi se per caso questo ti dice qualcosa. Ecco, è una ricerca molto tua.
È un multiplo perfetto.
Infatti, perché è sempre
3x3.
Tra l'altro è sempre 0, il 9 è assimilato allo 0, perché è una ripartenza. È una ripartenza che ti spersonalizza, ti disidentifica completamente, perché ti prepari ad una rinascita. Quindi, se fate per esempio la somma di qualunque numero che contenga il 9 è sempre 0. Cioè, se io vi dico 139, per esempio, no? La somma di ogni numero, allora 1 più 3 fa 4, più 9 fa 13. 1 più 3 fa 4. Vedete che il 9, basta togliere il 9 e fare solo 1 più 3 uguale 4, perché il 9 è 0. Quindi, se io dico 1970, no, la mia data di nascita, allora faccio 9, allora 1 più 9, 10, più 7, 17, 1 più 7, 8, ok? 1970, io basta che faccio 1 più 7, 8, il 9 lo escludo? Perché il 9 è come lo 0, quindi ci si può divertire molto con i numeri, che è un mondo affascinante. Il 9 è assimilato allo 0 perché rappresenta un ripartire, però ad un giro di spira superiore, è una ripartenza ad un livello superiore.
E il Reiki?
Qui entriamo nel mondo delle bufale, secondo me, perché qui devo essere un po' cattivello, perché allora, a parte che quando si parla di pratiche spirituali, di tecniche, di metodi, dipende sempre molto dalla persona che incontrate, se è una persona onesta, se è una persona saggia, se è una persona colta, se è una persona competente, se è una persona che sa integrare un certo sapere in modo critico, in modo intelligente, e quindi certamente può offrirvi un importante spunto, un importante servizio, perché è la persona che è capace, magari è un buon psicoterapeuta, magari è una persona che ha delle qualità veramente spirituali, certo. Quindi è sempre la persona che fa la differenza, eh? Tu mi puoi parlare del Theta Healing, del Pranic Healing, del Reiki, della pranoterapia, o dei fiori di Bach, o dell'agopuntura. Non è tanto la tecnica o il metodo in sé, a parte che bisogna vedere, perché se parliamo poi di agopuntura, che ha una tradizione millenaria, allora fa testo anche il metodo in sé. Però spesso è la persona che fa la differenza, dalle mani nelle quali ti vai a mettere che fa la differenza. Quindi, fatta questa premessa, il Reiki è diventato un fenomeno di moda dagli anni 80 in poi, un fenomeno molto americano, perché è vero che lo si fa risalire a Usui, questo maestro si racconta si sia raccolto in meditazione in un bosco per 3 settimane, che è anche molto poco a voler guardare. Poi mi sembra che sia inciampato, si è fatto male a un piede, adesso non mi ricordo bene la storia, perché io le domande volutamente non le leggo prima, per avere una certa spontaneità nella risposta, che se le leggo prima mi viene a mancare. Allora, insomma, si fa male questo maestro, questo saggio tra virgolette Usui, e scopre di avere delle qualità autoterapeutiche, perché lui con le sue mani, imponendo le mani mi sembra sul piede dove si era fatto male, guarisce nel giro di pochissimo tempo. Da lì fonda una scuola di guarigione, che tra l'altro era molto riservata, privata, era una scuola esoterica. Quindi oggi, se andate in Giappone, parlate del Reiki, nessuno sa di cosa state parlando, perché mentre invece noi ne abbiamo fatto un fenomeno new age diffusissimo e un business spettacolare. Però al di là di questo, poi ci arrivo, questo Usui ha creato questa scuola esoterica di guarigione, trasmettendo questa tecnica in modo anche molto semplice, tra l'altro vendendola, trasmettendola come capacità di produrre guarigione, ma non solo, anche di produrre fortuna, fortuna nel gioco, fortuna in amore, fortuna negli affari, successo nelle battaglie. Quindi molto materialistica la chiave con la quale poi questa energia che si dice spirituale veniva veicolata dall'universo per poter produrre dei risultati molto materiali, molto materialistici, se vogliamo. Non era proprio tutto questo confezionato in un'aura di ricerca spirituale più profonda, era molto materialistica l'ambizione alla quale poi questo Reiki veniva poi associato. Poi abbiamo vari ulteriori maestri che sono stati istruiti da Usui, e fino ad arrivare a un maestro più recente che mi sembra Tataka, qualcosa del genere, che aveva tra i suoi allievi anche molti occidentali, da cui un'americana, una certa Barbara, adesso non mi ricordo, Weber, non me lo ricordo il nome, non vorrei dire una stupidaggine, e questa americana geniale in America ha creato la Reiki Foundation, ha messo il copyright, si è detta lei detentrice, o perlomeno questa fondazione detentrice del vero Reiki tradizionale, e ha cominciato a creare un business pazzesco attorno a questa faccenda di questa tecnica di guarigione o pseudo guarigione, che però portava anche attrazione, portava successo, no? Sappiamo gli americani come sanno cavalcare bene questi miti, no? E quindi da lì negli anni 80 si è creato il fenomeno del Reiki. Prima c'erano altre cose, adesso poi è arrivato il fenomeno del Reiki, i corsi costavano centinaia di euro, migliaia di dollari, ed è una specie di multilevel, no? E ha fatto un successo pazzesco questa faccenda del Reiki. Tra l'altro questa americana poi ha sviluppato tutti i simboli, i segni, quindi ha creato tutta una tecnica che non è automaticamente riferibile alla tradizione Usui, però insomma ha creato questo fenomeno New Age, che veramente secondo me lascia il tempo che trova, perché poi si fanno corsi, corsetti, corsettini, seminari, workshop in un weekend, diventi guaritore, ma diventare guaritori è un percorso taumaturgico profondissimo che non basta una vita, è un percorso spirituale, è una ricerca profonda, tra l'altro di cui parlerò questo sabato in accademia, Quindi se siete interessati a questo argomento, ad approfondirlo sul piano filosofico, sul piano esoterico, interessatevi. Questo sabato in accademia io ne parlo, all'associazione Sambao ci sarà una giornata dedicata a questo argomento. Quindi secondo me il Reiki è una bufala terribile. Poi, per carità, se uno ne trae qualcosa di interessante, di utile, la integra con il proprio sapere, con la propria buona volontà di ricerca spirituale per se stesso e di amore per gli altri, e trova il modo di fare del bene, ben venga. Però ecco, diciamo che è debole come argomentazione, sia sul piano clinico certamente, ma anche sul piano, diciamo, filosofico, esoterico, spirituale. È molto debole l'esperienza del Reiki e tutto quello che ci gira intorno a questa faccenda. Questo è il mio spietato giudizio, scusatemi, ma devo dire quello che penso.
Oh, naturalmente se qualcuno non è d'accordo, mi è arrivato anche qualche messaggio un po' critico, può venire a trovarti ovunque.
Ma certamente
dove
poi,
ti trova?
Ripeto, a parte in radio, beh, può venire a trovarmi il primo giovedì del mese, siamo all'Accademia Rousseau, c'è un appuntamento pubblico aperto dove, anzi, ben vengano domande, obiezioni, voglia anche di capire bene. Ripeto, io non metto in dubbio il fatto che un'esperienza possa dare a qualcuno degli stimoli, degli spunti, perché tutto può essere uno spunto, un innesco. Io critico il business che spesso si costruisce attorno a certe cose, mitizzandole e snaturandole da quello che può essere invece un qualcosa di più profondo. Ecco la mia critica. Poi, per carità, se uno ha incontrato il Reiki e gli ha dato dei benefici, ma ben venga, viva Dio, voglio dire.
Senti, contatti?
Allora, per quanto riguarda la meditazione del venerdì, così come la partecipazione all'Accademia, si può contattare Daniela Ranocchiari, che è la nostra segretaria generale, al 339-4522858, 339, vediamo un attimo se l'ho detto giusto a memoria, 4522 858, oppure scrivere a segreteria@accademiaacos.it, perché poi accademiaacos.it è anche un sito dove trovate tutte le informazioni, il calendario degli eventi, eccetera eccetera. Sabato questo alle 18:30, ingresso libero se vi interessa l'argomento di questo nostro amico che presenta il libro La Messa è finita, un'analisi spietata dell'ingerenza della Chiesa Cattolica nel quotidiano biologico e psichico dell'umanità. Può presentarsi, perché ingresso libero, conferenza pubblica alle 18:30 in via Battisti 9 alla Feltrinelli. Prossimo appuntamento qui in radio giovedì 1 febbraio alle 10:30, e poi il appunto giovedì 1 febbraio è il primo giovedì del mese, quindi all'Accademia Rousseau c'è l'incontro pubblico a ingresso libero, e proseguo il viaggio ermetico, cioè leggo e commento i classici dell'alchimia e dell'ermetismo, ma do anche modo alle persone presenti di rivolgere domande, quindi in un clima di dialogo e di confronto e di scambio. Va bene?
Grazie.
Grazie a te Giorgio, grazie a Roberto, grazie a tutti.
Roberto ha fatto la ripresa naturalmente della diretta Facebook di tutto quello che è stato detto in quest'ora di trasmissione. A tu per tu con Carlo Dorofatti, quindi torna il 1 febbraio, giovedì alle 10:30.
Esatto, e forse va in replica anche questa puntata di oggi. Grazie a tutti, ciao, buona giornata.